Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, a parlarvi è Antonio Sofi e questa la nostra, è una rassegna stampa che si occupa e si preoccupa di segnalare come i quotidiani italiani raccontano delle nuove tecnologie e zone limitrofe. Oggi è venerdì 6 aprile 2007, qui a Firenze una splendida giornata di sole, così spero dalle vostre parti. Iniziamo la rassegna stampa di oggi e iniziamo con una segnalazione, in realtà una rassegna non troppo ricca quest'oggi, nonostante la presenza dei due maggiori settimanali italiani, Espresso e Panorama, che oggi non ci danno troppa soddisfazione. Ce la dà però Repubblica, che dedica il suo diario di Repubblica a Second Life. Second Life, ne abbiamo parlato più volte, ovviamente a rimorchio dei quotidiani, che tutti più o meno hanno dedicato un articolo o segnalazione a Second Life, spesso però sottolineando e soffermandosi sugli aspetti più superficiali o bizzarri. D'altronde Second Life è davvero il fenomeno del momento e ciò non deporrebbe a suo favore, ma sta di fatto che questo mondo metaforico, perché virtuale è spesso un termine che usiamo a sproposito e che ci fa comodo, questo mondo metaforico che ormai conta quasi 6 milioni di residenti, anche se ovviamente non tutti in contemporanea, ha anche molte implicazioni interessanti e un po' più profonde, e ne riflette appunto, riflette su Second Life il diario di Repubblica, con articoli di Adriano Sofri, di Fabio Gambaro, che intervista Bernard Stiegler, e Matteo Bittanti. Un mondo metaforico che permette di creare una nuova vita, ma più che una nuova vita, un nuovo universo, perché il valore aggiunto di Second Life lo spiega appunto Matteo Bittanti, in cui racconta un po' come è nato e come funziona Second Life. Tutti gli utenti hanno la possibilità, avendone ovviamente le competenze e le capacità, di creare di fatto Second Life stesso, insomma un universo generato dai suoi utenti, che ha prodotto anche un vero e proprio mercato capitalistico, tra virgolette, con una valuta interna, i famosi o famigerati Linden Dollars, e tutta una serie di interazioni sociali che mettono alla dura prova le nostre mono o multiple identità. Segnalo innanzitutto perché è una riflessione che riesce ad andare al di là della tecnica e a cogliere alcuni elementi dissonanti o interessanti di questo fenomeno, l'editoriale appunto di Adriano Sofri, che apre il diario di Repubblica. Second Life, perché dilaga il mondo parallelo, perché vogliamo un mondo parallelo, e Adriano Sofri racconta dei suoi primi esperimenti in Second Life e del fatto che chissà se davvero, come dicono quelli di Linden Lab, la società creatrice di Second Life, che vogliamo una seconda vita perché stanche della prima vita. Oppure è qualcos'altro? Si chiede Adriano Sofri, e segnalo solo alcuni passaggi. Per esempio, per quanto riguarda l'aspetto che chiunque deve decidersi nel momento in cui entra in Second Life, Adriano Sofri, come credo in molti di noi, io per primo lo ammetto, ha scelto il modello ragazzo della porta accanto. E forse vorrà dire, scrive Adriano Sofri, che siete un po' pusillanimi o almeno prudenti, e la vostra doppia vita tenderà ad assomigliare alla prima. Se cambiate sesso ed età e il colore della pelle, vuol dire l'evasione è più lontano possibile, ma evade chi è, se non in galera, un po' alle strette. Io, per intenderci, per ora sono il ragazzo della porta accanto, scrive Adriano Sofri, e poi continua a riflettere su che cosa implica crearsi una nuova identità, seppur appunto nel mondo tridimensionale di Second Life. Oltre a insinuare che siete stanchi della vostra vita, la lusinga Linden vi promette di essere biondi, alti, eccetera. In effetti l'avanguardia SL, ancora composta per lo più da esperti di computer grafica, buoni praticanti digitali e spiriti strampalati, è probabilmente incline al conformismo, trasgressioni comprese, ma le cose potranno cambiare. Diventeranno forse numerosi quelli che, essendo magari alti e biondi e ricchi, saranno tentati tentati di farsi una doppia vita da calvi e bassi e specialmente poveri, per un richiamo evangelico, come il professore di Centochiodi, o per scaramanzia, e per vedere l'effetto che fa essere poveri o neri o grassi o gatti di grondaia, senza dover pagare pegno. Una gran bella riflessione quella di Adriano Sofri, cui rimando, uno sguardo decentrato che non pecca né di eccessivo coinvolgimento tecnico né di troppo apocalittico distacco. E invece l'apocalittico distacco è il tenore delle opinioni di Bernard Stiegler, intervistato nella pagina successiva da Fabio Gambaro. Bernard Stiegler, filosofo che si occupa da molti anni dei problemi posti della tecnica, delle nuove tecnologie, della rivoluzione digitale. L'opinione di Bernard Stiegler su Second Life è piuttosto severa. È un gioco di simulazione che funziona come un rifugio. Gli individui cercano nella realtà virtuale ciò che non trovano più nel mondo reale. È un dato di fatto che si iscrive nel più generale movimento di industrializzazione del sogno e dell'immaginario. Per molto tempo Hollywood è stata considerata una fabbrica di sogni. Oggi questo ruolo è svolto soprattutto dalle nuove tecnologie e da internet. Continua il filosofo francese in questa visione apocalittica. È un fenomeno che va iscritto nell'interno del vasto processo attraverso cui la tecnica riproduce artificialmente la realtà della vita. Come la scrittura riproduce in forma virtuale il linguaggio, l'immagine riproduce il visibile, le macchine riproducono il movimento, così oggi le nuove tecnologie consentono di riprodurre la memoria e l'immaginazione, dando luogo a mondi virtuali immensi. Però purtroppo questo immenso spazio dell'immaginario resta sterile. Resta sterile perché, secondo Stiegler, non produce relazioni sociali, tra virtuale e reale non c'è articolazione, eccetera, eccetera. Mi sembra che siano tesi un po' datate, soprattutto che non tengono conto delle specificità non solo di Second Life, ma in generale delle tecnologie basate su internet, che invece l'articolazione tra reale e virtuale, un brutto termine che continua a non piacermi, ci sono e sono tanti. Basta andare nella pagina accanto, in cui Matteo Bittanti, già citato, segnala per esempio quelle che possono essere il potenziale didattico di Second Life. Al momento decine di università utilizzano questa piattaforma per scopi pedagogici ed educativi. Ogni settimana si svolgono centinaia di corsi differenti, dall'urbanistica all'architettura, dall'antropologia all'etica, tutti declinati in chiave virtuale. Ovviamente solo un esempio, giusto il piacere di prenderlo dalla pagina accanto, sia Second Life che soprattutto la generica internet evocata da Stiegler sono soprattutto piattaforme sociali, o quantomeno che si stanno velocemente evolvendo verso un esserlo sempre di più. E all'interno di queste piattaforme sociali abitate il punto sembra essere come comunicare meglio e più efficacemente con l'altro da sé, come parlare con la propria voce, metaforicamente o no, e quindi raggiungere orecchie amiche che accolgano i tuoi desideri e li condividano. E per esempio, come segnala anche Adriano Sofri, uno dei momenti considerati dai primi abitanti residenti di Second Life più significativi nell'evoluzione della piattaforma, delle potenzialità del gioco, tra virgolette, è stata quando i creatori di Linden Lab hanno dato la possibilità agli avatar di sorridere e di comunicare più efficacemente le proprie emozioni. Passiamo a tutt'altro, sicuramente torneremo però su Second Life nei prossimi giorni e settimane, e quindi due segnalazioni veloci. La prima dall'Espresso, con un'inchiesta di Arianna Dagnino sugli hacker cinesi. La Cina arruola migliaia di pirati elettronici per attaccare i server stranieri, militari e civili. È una nuova guerra combattuta a colpi di tastiera che l'Occidente rischia di perdere. Rischia di perdere perché gli hacker cinesi sono tanti, agguerriti e motivati. Lo spiega Raul Chiesa, coautore del recente saggio Profilo Hacker, edito proprio da Apogeo, e racconta però che nella maggior parte dei casi questi hacker sono assoldati per testare le difese, il livello di security del potenziale nemico e per raccogliere informazioni. Sta di fatto che è appunto un territorio fertile anche per le professionalità più capaci in questo campo, e molti hacker europei si stanno trasferendo da quelle parti dove evidentemente c'è una certa domanda di questa professionalità, tra virgolette. E chiudiamo con Panorama, che a pagina 243 pubblica l'ennesimo articoletto che parla dei cellulari multimediali e del fatto che il cellulare sta diventando una sorta di scatola di sardine tecnologica in cui si affollano tante tecnologie. Un cellulare factotum in cui si userà come navigatore, lettore di musica, foto, videocamera, telecomando, insomma qualsiasi cosa, anche internet. Nel momento in cui sarà un po' più diffuso, e tutti lo speriamo, lo si raccontava nei giorni scorsi, il wifi, insomma, probabilmente la vera convergenza passerà per questo oggettino indispensabile, o che consideriamo tale, che teniamo sempre in tasca. E due giorni fa segnalavamo un'intervista a Derek De Kerckhove in cui diceva che dalla torre, tra la televisione, il computer e il cellulare, non butterebbe mai, o butterebbe per ultimo, il cellulare, lo considera indispensabile, ed è confermato da questo dato che una persona su 5, 21%, afferma che sarebbe turbata più dalla perdita del telefono che del portafoglio, delle carte di credito e persino della fede nuziale. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata multifunzione e anche delle buone e felici vacanze di Pasqua. L'appuntamento con Quinta di Copertina è per lunedì.